quarto incontro sul nostro cammino del credo, e allora direi questa volta di pregare insieme con il credo. Lo recitiamo tutti insieme tranquillamente, in genere è una cosa che bofonchiamo precipitevolissimamente finita la predica, cercando di ricordarci cosa ha detto il parroco nell'omelia, ma il credo è veramente una grande preghiera della Chiesa, perché ci fa contemplare tutti i misteri di Dio Padre, di Dio Figlio, di Dio Spirito. Allora cerchiamo, avete visto, in quattro incontri abbiamo fatto i primi quattro versetti del credo, e poi magari gli anni prossimi, se i vostri parroci, i vostri diaconi decideranno, si andrà avanti a fare ancora il resto del credo. Ma cominciamo a pregare insieme il credo, così come lo diciamo nella messa, il credo cosiddetto niceno-costantinopolitano, in modo tale che, cercando veramente di essere più attenti possibili a quello che diciamo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Bene, primo incontro credo, l'atto del credere. Secondo incontro Dio è Padre, e se Dio è Padre allora quali sono le conseguenze. Terzo incontro onnipotenza di Dio e dintorni. Oggi quarto incontro Dio creatore delle cose visibili e invisibili. Nota tecnica, sono ancora disponibili le dispense del secondo e del terzo incontro. Chi non avesse adesso quella del quarto, se qualcuno che non ce l'ha, quella di oggi, lasciate al fondo, benissimo. Allora chi entra adesso prenda le dispense al fondo, così può seguire meglio l'incontro. Grazie. Attenzione, allora, creatore. La creazione di Dio, cioè il fare dal nulla, come dice la tradizione cristiana, ex nihilo, significa che Dio un bel giorno ha voluto avere degli amici, che Dio un bel giorno ha voluto avere un oggetto del suo amore, che Dio un bel giorno, termine temporale, capite, parlo dai tetti in giù, ma sono un uomo, un bel giorno ha deciso che questo amore sovrabbondante che c'era tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo si doveva riversare anche all'esterno. E allora ecco Dio crea l'altro da sé. E la creazione di Dio è una creazione soltanto per amore. Il gesto di fare spazio al finito, al limitato, al creato, al creaturale, è un gesto che deriva solo dall'amore di Dio, perché Dio vuole avere una relazione d'amore con questo altro da Lui che Egli stesso pone in essere. Creatore delle cose visibili e invisibili, ma io comincerei dalle cose invisibili. per due motivi. Primo, perché so che Don Mauro Rosso ci teneva moltissimo, dice: a nessuno crede più alle cose invisibili, allora spiega bene cosa sono le cose invisibili. Secondo, mi viene in mente, io ho una sorella che ha 16 anni meno di me, la nostra quarta sorella, di cui io ero il padrino, eccetera, e una volta a messa, lei avrà avuto 2 o 3 anni, nel credo, che cose visibili e invisibili mi tocca e mi fa: ma cosa sono le cose invisibili? Sono i fantasmi. Ricordo questa bimbina di 3 anni che mi fece questa domanda. Allora, attenzione, la Chiesa ci dice che nella creazione ci sono delle cose invisibili e ci sono delle cose visibili. Sulle cose visibili, che è il cosiddetto creato, parleremo dopo. Cominciamo a dire qualche cosa sulle cose invisibili. In primis, gli angeli. Allora, chi sono questi angeli? La Chiesa cristiana primitiva ha ereditato il concetto di angelo dal mondo ebraico. E il mondo ebraico l'ha ereditato anche dalle concezioni teologiche dei popoli circonvicini, persiani, cananei, babilonesi, in cui se Dio era il re, se Dio era il sovrano, vi ho detto che onnipotente è una traduzione un po' sbagliata, pantocrato vuol dire signore di tutto, che è un po' diverso, se Dio è signore di tutto, avrà una corte celeste. Quindi, come tutti i re avevano la corte, così anche queste divinità, e quindi anche il Dio degli ebrei, dovevano avere questa corte, che era una conseguenza proprio della maestà regale di Dio. Nello stesso ambiente precristiano si cerca anche di specificare chi erano i componenti di questa corte. E allora ecco che viene fuori che, per esempio, i fenomeni naturali vengono quasi considerati personificati. Nel libro di Enoch, che è un libro apocrifo ebraico, ma che rivela qual era la sensibilità, la spiritualità ebraica, soprattutto ai tempi di Gesù, il gelo, la neve, la brina, la pioggia erano degli spiriti, erano delle entità, erano delle potenze. Così pure, come abbiamo già visto la volta scorsa, le stelle, le stelle fisse, i 7 astri mobili, cioè i 5 pianeti più Sole e la Luna, allora di pianeti se ne conosceva soltanto 5, erano considerati come delle entità, delle potenze che, sottomesse a Dio, erano però attorno a Dio. Se però leggiamo la Bibbia, vediamo che queste figure, che noi chiamiamo angeli, rientrano molto spesso con dei compiti specifici. Per esempio, la Bibbia ci dice, pensate al Salmo 90, che Dio ha dato agli angeli il compito di proteggere il suo popolo eletto. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. Sulle loro mani ti porteranno perché non inciampi nella pietra al tuo piede. Dio ha dato agli angeli il compito di condurre il popolo verso la patria del cielo. Esodo 23. Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e farti entrare nel luogo che ho preparato. Quindi questo compito di guidare, di proteggere l'uomo, per esempio nel libro di Tobia. Altre volte gli angeli sono dei messaggeri di Dio. Questa è un'idea che era presente anche nel mondo greco antico. Lo stesso Platone nel Fedone dice che ogni tanto Dio manda, per rivelare la sua volontà, dei messaggeri celesti a parlare agli uomini. Ma nella Bibbia, per esempio, noi abbiamo Giacobbe in Genesi 28 che vede una scala che toccava il cielo e degli angeli salire e scendere da questa scala. Lo stesso Giacobbe, una delle volte che sono andato in Palestina, mi sono fermato allo Yabok, questo fiume che divide la Giordania da Israele, adesso ci passa una squallida autostrada, c'è un pontone che non finisce più, ma là è il luogo dove Giacobbe lottò con l'angelo, vi ricordate, questa lotta tremenda da cui lui uscì sciancato, zoppo, probabilmente era zoppo, e si dice, ecco, è zoppo per un intervento di Dio, per una lotta con l'angelo. E da allora gli ebrei non mangiano il nervo sciatico, ci racconta il libro della Genesi. E mi commosse a pensare che là sulle rive di quel fiume Giacobbe aveva lottato con l'angelo. Oppure pensate all'angelo che annuncia la nascita di Ismaele ad Agar, la schiava moglie di Abramo. Pensate all'angelo che precede il popolo di Dio nel viaggio del deserto e che fa da luce nella notte e fa invece da ombra nei tardi del meriggio. Questo angelo che si proclama principe dell'esercito del Signore. C'è poi un angelo particolare che è l'angelo che combatte per Israele, Micael, cioè Michele, il quale per esempio appare a Giosuè alla periferia di Gerico. Due angeli conducono Lot e la sua famiglia fuori da Sodoma. Nel libro di Tobia Raffaele accompagna Tobia nella strada per la Media. Nel libro di Daniele, Daniele è protetto da un angelo che gli porta da mangiare. Il Nuovo Testamento comincia con la salutazione angelica, o meglio la vocazione di Maria, come si dice oggi, la vocazione di Maria per bocca di un angelo, l'angelo Gabriele, che annuncia a Maria che diventerà la mamma del Verbo incarnato. Un angelo, l'abbiamo visto a Natale, annuncia ai pastori, ecco, vi annuncio una grande gioia, oggi è nato per voi il Salvatore di Israele. Gli angeli nella notte santa, in moltitudine, cantano gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama. Un angelo appare in sogno a Giuseppe, avvertendolo del pericolo che incombe sul bambino e di fuggire da Erode. Un altro angelo gli appare poi per dire di ritornare in Israele. Pietro viene liberato dal suo carcere degli angeli. Chi sono questi angeli? Allora vi dico che anch'io mi sono un po' convertito agli angeli con l'andare del tempo, perché ricordo che una volta proprio a Gerusalemme passai quasi una notte a fare un dibattito con Don Bellia, che era un biblista, archeologo, che è vissuto là 9 anni, adesso insegna il Nuovo Testamento a Catania, tra l'altro dirige la rivista dei Diaconi, per Giuseppe Bellia, il quale era un angelologo spinto, e io invece gli dicevo che, come dicono per esempio i fratelli protestanti, gli angeli sono dei modi di dire, dei generi letterali, no? Per non nominare il nome di Dio in vano. Cioè, voi sapete che gli ebrei hanno un sacrosanto rispetto per il nome di Dio e quindi non nominano il nome di Dio, e spesso invece di dire Dio disse, dicono l'angelo di Dio disse. Certe volte questo nella Bibbia è clamorosamente vero, Per esempio, tutti voi ricorderete il famoso episodio dell'apparizione dei tre angeli alla quercia di Mamre ad Abramo, ricordate, non l'episodio. Ecco, se voi leggete questo brano, voi vedete continuamente Genesi 18 che si dice «E i tre angeli dissero», e la riga dopo «E Dio disse», «E Dio disse e i tre angeli dissero». Allora, è Dio o i tre angeli? Lì chiaramente è un modo per non nominare il nome di Dio in vano, per non ripetere tante volte la parola Dio. Quindi è un genere letterario per esprimere Dio che parla. Per esempio, Gabriel, Dio annuncia, El, sapete, è la radice di Dio, Elohim. Oppure Rafael, Dio guarisce, Dio terapeuta, Dio che salva. Oppure Micael, Dio combatte, difatti è l'angelo che combatte sempre per Israele. La stessa parola Israel era un urlo di guerra, vinca Dio. Israel, andavano al combattimento e dicevano Israel, cioè vinca Dio, e nasce il nome Israele. Quindi molte volte nella Bibbia l'angelo è un modo per non nominare il nome di Dio in vano, per dire che Dio parla, che Dio annuncia, che Dio guarisce, che Dio combatte per noi, eccetera. Devo dire, questa è anche la posizione dei protestanti, questa è anche la posizione di tanti biblisti in base al puro genere letterario. La Santa Chiesa Cattolica invece dice no, gli angeli sono degli esseri personali. E io, andando avanti, me ne sono veramente convinto. Sapete perché? Perché anche Gesù pensava così. Anche Gesù pensava così. Gesù, è vero che vive in un contesto in cui l'angelologia è molto sviluppata, ma Gesù considera gli angeli come delle persone. Quando dice il Padre potrebbe mandarmi 12 legioni di angeli, no? Quando per esempio dice guardate dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono la faccia del Padre mio che è nei cieli, Matteo 18:10. Allora, se lo pensava Gesù, credo che dobbiamo pensare anche noi, cioè che sono davvero delle creature invisibili le quali sono mandate da Dio per aiutarci, per proteggerci, per guidarci, per guarirci, per illuminarci, per sostenerci. L'idea dell'angelo custode, cioè che ciascuno ne abbia uno proprio, è un'idea un po' tardiva nella Chiesa. È vero che ci si può basare su questa frase che vi ho appena detta di Gesù, cioè non disprezzate uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli del cielo vedono la faccia del Padre mio che è nei cieli. Però in realtà il primo che parla di angeli custodi è San Basilio Magno, che vive tra il 329 e il 378, che nel Adversus Eumonium scrive: ogni fedele ha al proprio fianco un angelo come protettore e pastore per condurlo alla vita. E il Catechismo della Chiesa Cattolica, quando ci annuncia non solo l'esistenza degli angeli come persone, ci parla anche degli angeli custodi, citando proprio questo brano di San Basilio Magno. Il diavolo. Allora attenzione, prima di tutto dovete sapere, e l'ho detto già altre volte, che la Genesi è un libro che viene scritto alla fine. Noi lo leggiamo per primo, ma probabilmente teologicamente è l'ultimo dell'Antico Testamento, tolto poi i libri sapienziali. Quando io faccio un corso sull'Antico Testamento comincio sempre dall'Esodo, che è il primo libro, e finisco con la Genesi, perché la Genesi arriva dopo che Israele ha fatto esperienza di Dio come liberatore, come salvatore, perché questo Dio gli ha fatto uscire dalla schiavitù d'Egitto, dalla tirannia del faraone. E allora dicono: se questo Dio è così forte che vince anche in trasferta, cioè fuori di Israele, è così potente, vuol dire che questo Dio è creatore del cielo e della terra. E allora l'idea di un Dio creatore del cielo e della terra nasce molto dopo. All'inizio, se noi facciamo una lettura biblica, ogni stato, ogni nazione aveva il suo Dio. Dio era il Dio di Israele, ma il Dio, le divinità dell'Egitto erano altre, le divinità di Canaan erano altre. L'esperienza dell'Esodo è quella che fa passare dall'idea di un Dio territoriale, che è molto presente nella Bibbia, potrei parlarvi delle ore su questa cosa qua, questo Dio territoriale, a un Dio invece, diremmo, sovranazionale, che vince anche le altre divinità. Era un Dio territoriale. Pensate all'origine dei Samaritani. Quando i Samaritani vengono in Israele, perché sapete chi sono i Samaritani? Sono dei mesopotamici, i quali vengono importati in Israele secondo questa politica tipica delle potenze orientali del divide et impera, cioè gli ebrei vengono presi e portati in Babilonia, ma dei babilonesi vengono portati lì. Ora questi qui hanno le loro divinità, ma a un certo momento sono tutti, si accorgono che c'è un grande problema: i leoni. Sono tutti sbranati dai leoni, perché il grande problema a quei tempi erano i leoni. E allora cosa dicono? Porca miseria, ma è per quello che siamo sbranati dai leoni, perché noi adoriamo Astarte, adoriamo Baal, adoriamo le divinità di Babilonia, ci siamo dimenticati di adorare anche il Dio di Israele. Allora il Dio di questa regione all'arrabbiasse e ci manda i leoni. E allora si mettono ad adorare anche il Dio di Israele. Ecco perché gli ebrei non li possono poi vedere, perché per loro il Dio di Israele non è l'unico Dio, ma è uno delle tante divinità insieme alle loro che si sono portate. Chiaro, è l'origine dei samaritani. I samaritani sono sempre invisi ad Israele, perché primo sono dei bastardi dal punto di vista etnico, non sono ebrei, non sono del seme di Abramo, sono degli importati da Babilonia, e secondo perché sono dei sincretisti, cioè adorano varie divinità, tra cui il Dio locale, il Dio di Israele. Perché anticamente, anche per gli ebrei, il Dio di Israele era un Dio che doveva scontrarsi contro gli altri dei, contro Baal, contro Astarte, contro le divinità cananee. Quando però Dio riesce a liberare dalla schiavitù d'Egitto il popolo oppresso, Israele comincia a riflettere e dice: allora il nostro Dio vince anche in trasferta, per dirla con termine sportivo, non vince solo all'Allianz Stadium, vince anche in trasferta. E allora, poiché vince anche in trasferta, vuol dire che è più forte delle divinità che sono là, che è signore anche degli altri dei, anzi che è l'unico Dio ed è lui che ha fatto il cielo e la terra. Ma vedete come il concetto del Dio creatore sia un concetto che matura dopo l'esperienza dell'Esodo. Allora, alla fine, se voi guardate lo scorrimento, diciamo, della comparsa del cosiddetto diavolo, no? Nella Bibbia, vedete che all'inizio il diavolo è una persona estremamente per bene, anzi è uno degli angeli più ligi alla legge di Dio. Esiste uno genere letterario all'interno dell'Antico Testamento che si chiama il genere del processo alle nazioni, cioè ogni tanto Dio convoca una nazione e gli fa un processo. Lo trovate soprattutto nei profeti, Isaia, Geremia, ma Isaia forse più di tutti. Orbene, in questo processo c'è un angelo particolarmente fedele a Dio, particolarmente integrista nell'osservanza della legge di Dio, che svolge la funzione del pubblico ministero. Lo sapete, no, che cos'è il pubblico ministero? Quello che sostiene l'accusa. Facciamo l'esempio del libro di Giobbe. Vi ricordate tutti come inizia il libro di Giobbe? Un giorno Satana era lì che chiacchierava amabilmente con Dio e Dio gli dice: hai visto, caro Satana, come bravo il mio amico Giobbe? Ma l'altro, che è un duro e puro, dice: è comodo che è bravo, è ricco sfondato, c'ha una bella famiglia, sta bene, gli va tutto bene, è chiaro che ti vuole bene. Vediamo se Giobbe crede per nulla. Famosa frase, no? Allora vedete che questo diavolo, oltre ad essere lì che chiacchiera col Padre Eterno in amabile conversazione, non è uno che ce l'ha con Dio, anzi vuole mettere alla prova la purezza della fede di tutti. Quindi nei primi testi biblici lui è chiamato l'accusatore, anche nel Nuovo Testamento, anche nell'Apocalisse il diavolo è l'accusatore, vi ricordate? No? È quello che regge l'accusa, ma quello che regge l'accusa non è un disgraziato, un fetentuso, un peccatore, eccetera, eccetera. No? Pensate ai nostri giudici che fanno i pubblici ministeri del processo, tanto di cappello, a volte ci rimettono anche la pelle, no? Perché accusano un capo mafioso, accusano un capo di 'ndrangheta, eccetera, eccetera. La storia invece l'ha insegnato. Sicuramente per l'imputato il pubblico accusatore sta sui cabasisi, come direbbe il buon Camilleri, perché quello che ti accusa sempre, ti diventa antipatico, giusto? Allora, con l'andare avanti dei secoli, colui che che era l'accusatore, figura positiva, anche se addirittura troppo rigida, no? Nell'osservanza di Dio, acquisisce queste tonalità, queste venature negative, eh? Cioè diventa uno che ti sta antipatico. E allora si arriva a scrivere poi il libro della Genesi, che vi dicevo è il libro che arriva alla fine, no? In cui voi tutti ricordate che in Genesi 3:1 compare questa misteriosa figura del serpente. Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore. Allora cominciamo a dire qualcosa su questo serpente, perché questo serpente sicuramente deriva da miti e da saghe orientali in cui è sempre collegato con le forze del male. I mostri primordiali creati da Tiamat nel racconto babilonese della creazione hanno forma di serpente. Il drago marino Musasabba, nemico del Dio creatore, divora gli animali e divora gli uomini. Per i greci il serpente è colui che succhia il sangue di Mitra, del toro Mitra, e prosciuga ogni vegetazione estiva. Nell'epica sumerica di Gilgamesh il serpente ruba per invidia a questo eroe mitologico la pianta della vita. Per gli egiziani è simbolo della maga Isis, l'avvelenatrice, e compare come cobra femmina con il disco solare in quella specie di cappellino, l'uraeus, che il faraone porta in fronte per indicare la potenza del re, che può annientare tutti con il veleno o con il solleone, può uccidere tutti i nemici. Questo animale fu da sempre messo in relazione con la magia, con l'occultismo. Lo stesso termine serpente, nashash, usato in Genesi 3:1, in ebraico indica anche la divinazione, è la magia nera, per capirci. Ma attenzione, per la Bibbia il serpente, che poi diventa nella tradizione il diavolo, non è un principio di male. Non abbiamo due divinità, una buona Dio e una cattiva il diavolo. Il serpente è una Shayat Assedeh, è una bestia del campo. Vedete che quindi la Bibbia subito con grande chiarezza ci dice una cosa: non c'è un Dio cattivo opposto a un Dio buono come tante religioni dicono. Il serpente è una bestia del campo, cioè una creatura, cioè un animale, cioè un essere inferiore, è una bestia come noi, insomma, è un animale come noi, il quale ha una sua astuzia, una sua forza di seduzione che rappresenta certo una dominante, ma non è una divinità concorrente con Dio. È una creatura libera che liberamente usa della propria libertà contro la parola di Dio. È l'opposizione alla parola di Dio. È la possibilità di dire di no alla parola di Dio. Questa possibilità che l'uomo e la donna conoscono da sempre, con cui pertanto hanno subito familiarità. È l'eventualità della disobbedienza a Dio, che sarà presente ad ogni uomo e che sarà presente anche a Gesù, perché anche Gesù sperimenta le tentazioni. E allora vedete, questa possibilità di dir no a Dio è questo serpente antico che poi viene chiamato, già nel libro della Sapienza e poi nel Nuovo Testamento, diavolo. La parola diavolo vuol dire divisore, diaballo. Perché divisore? Perché ci separa all'interno di noi, ci rende schizofrenici. Guardate come molto spesso nei Vangeli si dica che i diavoli si chiamano legione, cioè siamo molti, anche il Vangelo di ieri, siamo molti. Cosa vuol dire? Che il diavolo ti lacera, ti divide, ti rende schizofrenico, ti cambia la personalità. Ci divide tra di noi, tra di noi. Questi giorni è che meditiamo sull'Olocausto, no? Quando vediamo queste atrocità, queste cose spaventose, drammatiche che l'uomo ha fatto. Ti viene da dire davvero se non c'è una forza di male che ti ha portato a fare questo, perché sembra impossibile che l'uomo abbia fatto queste atrocità col sorriso sulle labbra, eh? E ci divide da Dio, quindi che ci divide all'interno di noi, che ci divide tra di noi e che ci divide da Dio. Ma qual è l'annuncio che il Vangelo fa su queste cose, queste creature invisibili? Primo annuncio: il Vangelo ha molta sobrietà nel parlare e di angeli e di demoni, al contrario di una cultura ebraica di allora dove angeli e demoni venivano messi da tutte le parti. Anzi, già negli scritti del Nuovo Testamento si cerca sempre di ridimensionare il ruolo degli angeli, e questo va molto bene adesso in tempi di New Age, dove tanti venerano questo o quell'angelo e poi si dimenticano del nostro Signore Gesù Cristo e non frequentano i sacramenti. Pensate che addirittura già Paolo, nella lettera ai Colossesi al capitolo 2 versetti 17-18, batte i pugni sul tavolo e dice: la realtà invece è Cristo. Nessuno vi impedisca di conseguire il premio compiacendosi in pratiche di poco conto e nella venerazione degli angeli. Più chiaro di così, eh? Dovete guardare a Cristo, non agli angeli. Seguendo le proprie pretese visioni, quelli che credono di vedere angeli, di vedere madonne, di vedere qui e là. Qui la parola di Dio è chiarissima: seguite Cristo, contemplate Cristo. Guai a un'eccessiva venerazione degli angeli. Ecco perché, per esempio, nell'Apocalisse c'è tutto il discorso che Giovanni fa sempre per sminuire il ruolo degli angeli. Cioè, gli angeli sono nostri compagni di servizio, non sono dei mediatori tra noi e Dio. Uno solo è il mediatore, Gesù Cristo, punto, lettera agli ebrei, che è morto per noi una volta per tutte, e fa farsi. Ricordiamolo bene, gli angeli sono compagni di servizio. Se voi ricordate, nell'Apocalisse appare l'angelo a Giovanni, Giovanni si prostra per adorarlo e l'angelo dice: per carità, no, no, siediti vicino a me, io sono un semplice tuo compagno di servizio. E quindi altre volte riappare nell'Apocalisse per dare dei messaggi, tutte le volte il buon Giovanni si prostra, tutte le volte viene preso a calci nel sedere dicendo: guai a te, io sono uno come te. Ecco, quindi gli angeli sono delle creature invisibili che il Signore ci mette vicino per aiutarci, per sostenerci, ma sono nostri fratelli nella fede. E l'unico mediatore tra noi e Dio è solo esclusivamente Gesù Cristo. I demoni, il Vangelo, il grande annuncio che il Vangelo fa è che Gesù è venuto a portare il demonio in rovina. Egli è il più forte che viene a distruggere la loro forza, e ciò è segno che è giunto a voi il regno di Dio. Cioè la forza del male, del dir di no a Dio, viene distrutta completamente in Gesù Cristo. Distrutta completamente in Gesù Cristo. A questo proposito mi viene in mente di citarvi Romani 7, il famoso canto dell'infelice di Paolo, no? In cui Paolo dice: la nostra è una libertà ferita, è una libertà segnata dal peccato originale. Cioè, cos'è il peccato originale? L'ho accennato la volta scorsa. Qualunque peccato ha degli effetti che esondano, che traboccano l'atto stesso. Se io faccio qualcosa di male come di bene, questa rovina o migliora l'umanità, il cosmo, il creato, e io nasco in un mondo già segnato dal peccato degli altri. Allora Paolo, vi ricordate, dice: voglio fare il bene ma non ci riesco, cerco di vivere i comandamenti di Dio ma ci ricasco tutte le volte. C'è il contrasto, dice lui, tra l'uomo interiore e l'uomo esteriore, eh? L'uomo interiore sarebbe, altre volte lo chiama la ragione, la coscienza, la consapevolezza, eh? E l'uomo esteriore, se volete, poi lo chiama la carne, cioè il dir di no a Dio, il quale si oppone a Dio. Ome infelice, conclude Paolo. Chi ci libererà da questo? E subito dopo annuncia: ci ha liberati da questo Gesù Cristo attraverso lo Spirito Santo che ci è stato donato in dono. Quindi Gesù è venuto a vincere la potenza del male, ha vinto la potenza del male, e noi nello Spirito Santo siamo vincitori su tutte le forze del male. E allora ecco, il diavolo ormai è completamente sottomesso alla signoria di Cristo, nel cui nome è cacciato e vinto. E Cristo dà ai suoi discepoli questa capacità, questa potenza di vincere il male, questo male che è già stato incatenato per sempre. Pensate all'incatenamento di Satana di cui parla l'Apocalisse, no? Nella morte e risurrezione di Cristo. Allora Cristo ha già definitivamente distrutto il male. Certo, siamo nello spazio e nel tempo, quindi noi viviamo sempre tra il già e il non ancora. Nella fede noi sappiamo che questa vittoria di Cristo sul male è già avvenuta. Nella quotidianità sperimentiamo tutti la tentazione, la debolezza, la concupiscenza, chiamatela come volete, la tentazione del demonio. Ma nello Spirito Santo abbiamo già avuto in Cristo la forza di vincerla per sempre. Adesso veniamo a un tema più semplice, perché le cose visibili le vediamo tutte noi. Su questo ho scritto un capitolone nel mio libro La misericordia di Dio, se a qualcuno interessasse al fondo, La misericordia di Dio per tutto il creato. Perché questa è una tematica estremamente bella, estremamente importante ed estremamente sottolineata dal nostro Papa Francesco nella sua lettera Laudato Si. Cioè, noi contempliamo sempre l'amore creatore di Dio, la misericordia di Dio negli uomini, ma spesso ci dimentichiamo che l'amore di Dio si estende a tutte le creature, a tutto il mondo animale, a tutto il mondo vegetale, a tutto il mondo minerale. La nostra visione in campo religioso è spesso antropocentrica, ma i testi della Bibbia, pur rimancando la speciale posizione dell'uomo nella creazione, hanno una dimensione cosmologica. Guardate, io non sono un animalista, non sono mai stato, però anche qui mi sono convertito nella ricerca della parola e nello studio delle scritture, guidato dal Magistero della Chiesa e direi soprattutto dal Laudato Si. Cioè, il nostro Dio ama tutte le cose che ha creato, non ama solo l'uomo, ama anche il vostro gatto, il vostro cane, la vostra pianta di gerani, le pietre, i sassi, la sabbia, Questo amore arriva davvero a tutte le cose, tutto il creato è avvolto dalla misericordia di Dio, che si preoccupa anche, dice il libro di Giobbe, del parto delle camosce sulla ciamarella e che dà il cibo ai piccoli del corvo. E Gesù riprenderà questo quando dice che Dio pensa e provvede agli uccelli del cielo e ai cigni del campo e veglia sulla sorte dei passeri. Guardate, gli uccelli del cielo non seminano, non mietono, né ammassano nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Osservate come crescono i cigni dei campi. Non lavorano, non filano, eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva uno come uno di loro. Neanche un passero muore senza che Dio sia lì. Le vostre Bibbie traducono tutte senza che Dio lo voglia, ma il testo greco dice una cosa molto più bella: senza che Dio sia lì. Quindi se il passero muore, muore nella mano di Dio, muore nella tenerezza di Dio, Dio gli è vicino, anche il passero. E poi certo Gesù dirà: quanto più quindi amerà voi che siete a sua immagine e somiglianza. E allora cominciamo adesso a parlare dell'uomo. L'uomo che è la gioia di Dio. Io a volte mi emoziono quando leggo Isaia 62 che dice: come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Noi siamo la gioia di Dio. Dio al mattino si alza, dicevo la volta scorsa, e si frega le mani soddisfatto perché esiste Paolo, Carlo, Luisa, Daniela, Piera, eccetera. Ciascuno di noi è la gioia di Dio. Pensate alla parabola della pecora smarrita. dove Dio abbandona 99 pecore buone, brave, che magari facevano fatica a stare dietro di lui, ma si impegnavano per andare dietro a quel farfallona che ha inseguito le sue idee, chissà quali pascoli cercava, oppure che comunque era disobbediente. Paradosso, paradosso, perché da un punto di vista della giustizia un Dio che abbandoni le 99 pecore non nell'ovile, nell'ovile non c'è scritto nella parabola, c'è scritto nel deserto, quindi alle prede dei famosi leoni e dei lupi e dei briganti, ma qui ci si esprime il paradosso. Questa è una parabola di quelle paradosso in cui si dice ogni persona è preziosa agli occhi di Dio. Ogni persona è unica agli occhi di Dio. Dio ama ciascuno di noi come se non esistesse nessun altro, dicevano i padri. E Gesù dice: così il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno di questi piccoli. Ecco perché Gesù dice: il Figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto. Allora l'uomo è preziosissimo agli occhi del Signore. L'uomo è unico agli occhi del Signore. Ma se guardiamo la creazione, vediamo che Dio creò l'Adam, composto di due Selah. L'ho detta all'ebraica non per tirarmela, ma per farvi capire un concetto. Tutto il racconto della Genesi, che ci dice che a un certo momento dall'Adam Dio tirò fuori una costola e fece la donna, è un racconto che noi capiamo se capiamo cosa vuol dire la parola Selah. La parola Selah non vuol dire costola, vuol dire lato. Allora la prima rivelazione che ci fa la Bibbia è che l'Adam, cioè l'umanità, è un termine generico, non è Adamo, si chiamerà Adamo dal capitolo 4, prima è l'Adam, con l'articolo, l'umanità, è composta da un lato maschile e da un lato femminile. L'Adam quindi è la coppia. Allora questa è la prima grande rivelazione, quella che ci viene dalla fonte yavista del racconto della creazione, decimo secolo avanti Cristo, Genesi 2, 18, 24. Cioè l'Adam è formato da un lato maschile e da un lato femminile. E allora qui ci sono alcune conseguenze importanti, perché l'uomo è ontologicamente comunione. L'uomo è nel suo essere amore, relazione, ed è stupefacente che la prima parola della Genesi, all'atto della creazione, non sia di lodare Dio per la sua grandezza, la sua potenza, la sua bellezza, ma per scoprirsi realtà sessuata, realtà di relazione. Questa volta essa è carne della mia carne e sangue del mio sangue, vi ricordate? Ed è una poesia, nelle vostre Bibbie è messa a versetti, perché è il primo poema che compare nella Bibbia. Inoltre, i due lati dell'Adam sono intrinsecamente chiamati all'unità. Ognuno dei due da solo non è l'Adam. Ecco perché si dice che i due lati dell'Adam formeranno una sola basar, una sola carne. Per gli ebrei che non hanno concetti filosofici, addirittura si potrebbe dire che diventeranno una sola persona. Terzo, i due lati dell'Adam sono in assoluta parità. Il testo dice, la si chiamerà Isha, perché dal Ish è stata tolta. Noi non capiamo mai questo versetto. Si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta. Ma per gli ebrei, in cui la parola indica la res, indica l'essenza, dire che la si chiamerà Isha, perché dall'Ish è stata tolta, vuol dire che i due sono veramente pari, hanno gli stessi diritti, hanno gli stessi doveri. Noi dovremmo tradurre la si chiamerà uomo perché dall'uomo è stata tolta, oppure la si chiamerà donna perché dal donno è stata tolta, ma la lingua italiana non ha questa possibilità di fare un'uguaglianza semantica. Un pochino ce l'ha l'inglese, man e woman, ma da noi non c'è. Però per l'ebreo questo indica l'assoluta parità. Il secondo racconto della creazione, quello più recente, la cosiddetta fonte sacerdotale, VI secolo, non solo rafforza questo dato del primo racconto sulla sessualità e sul matrimonio, ma lo apre a un significato teologico profondo. Quando si dice Dio creò l'Adam, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Guardate, ho scritto due libri su questo, uno è l'Evangelo del matrimonio, l'altro è l'Evangelo della famiglia, con tutte le novità teologiche su questo. Qui abbiamo, dice Ravasi, un parallelismo chiasmatico progressivo, che dice che immagine di Dio uguale uomo e donna. Non l'uomo soltanto, non la donna soltanto, ma uomo e donna, la coppia, in ebraico zakar e nekeba, pungente e perforata, due termini plastici che ci dicono il maschio e la femmina. Solo l'unione di pungente e perforata è immagine e somiglianza di Dio. Guardate che qui c'è una rivelazione enorme, enorme, perché c'è un rapporto di reciprocità e vicendevole rimando tra la coppia e Dio. E questo squarcia le nostre tenebre sia a livello antropologico che a livello teologico, aprendoci quindi a una conoscenza più profonda e della coppia e di Dio. A livello della coppia, che cosa si dice? Se la coppia è immagine di Dio, capite che ne deriva l'indissolubilità del matrimonio, perché Dio è e resta uno, e così i due coniugi devono restare una cosa sola. La loro unità infatti è in Dio, di cui essi sono l'immagine. Altra conseguenza: se la coppia è immagine e somiglianza di Dio, le nostre coppie devono modellarsi su Dio. Quindi dovremo noi mariti amare le nostre mogli come ama Dio, perché Dio è amore. Marito e moglie dovranno essere fedeli sempre, perché Dio è Zed, è fedeltà. Perdonarsi sempre, perché Dio perdona sempre. Essere accoglienti alla vita, perché Dio è amante della vita ed è creatore. Essere misericordiosi verso di loro e verso gli altri. Quindi vedete che cosa, quali conseguenze si hanno da questo progetto di creazione di Dio. Ma c'è anche l'altro discorso. Dio dice: se volete vedere la mia selem, la mia immagine, parola ebraica che vuol dire fotografia, anzi statua, le selem erano le statue che gli imperatori ponevano di sé nelle città a vassallo, statua, fotocopia, riproduzione, guardate una coppia di due che si amano. Quindi quando noi non sappiamo che faccia a Dio, Dio ci dice guardate due che si amano, guardate una coppia. E allora già qui ci sono alcune rivelazioni su Dio. Una volta ho tenuto un corso di 8 giorni ai salesiani di tutto il Piemonte solo su questa cosa qui, ma ci sarebbe da parlare per dei giorni, lo capite chiaramente, no? Primo, se Dio dice se volete sapere chi sono io, guardate due che si amano, vuol dire che Dio è amore, vuol dire che Dio è amore. E in ogni esperienza d'amore vero tra uomo e donna noi dobbiamo riconoscere una teofania, una rivelazione di Dio. Inoltre, se Dio ci dice che la coppia, momento di relazione tra due persone, no, è sua immagine e somiglianza, alla luce della rivelazione successiva noi possiamo vedere in questo versetto il primo annuncio della Trinità, cioè che Dio non è isolato, ma Dio è comunione di persone. Come comunione di persone sono il marito e la moglie, che devono diventare una sola entità, una sola persona, una sola carne. Ancora, se l'uomo e la donna uniti nell'amore sono immagine e somiglianza di Dio, questo vuol dire che Dio è maschio e Dio è femmina. Questo che già abbiamo detto gli altri giorni, credo che nessuno si scandalizzi. In Dio ci sono i caratteri della mascolinità, la guida, il sostegno, la signoria, ma ci sono anche quelli della femminilità, la dolcezza, la tenerezza, la compassione. Tutti gli ultimi 3 pontefici, a cominciare da Giovanni Paolo I, anzi 4 pontefici, hanno detto Dio è padre, ma soprattutto è madre. Dio è padre perché ce lo siamo sempre immaginato così, ma sono tante i brani della Bibbia in cui si dice che si parla del volto materno di Dio, di questo Dio che allatta Israele ai seni della sua consolazione, di questo Dio che ha delle viscere di misericordia, e dicevamo che Reaim deriva da Ream, che è l'utero femminile. Quindi la misericordia di Dio è proprio un sentimento femminile. Tutti noi abbiamo appena finito l'anno della misericordia, in cui ci veniva presentata come icona quel magnifico quadro in cui Dio Padre abbraccia il figlio prodigo con una mano rugosa, maschile, nodosa, e una mano femminile, allungata, dolcissima, in cui il pittore esprime già questa duplice dimensione di un Dio padre madre. Ma se la Genesi, raccontandoci la creazione, ci dà il fondamento antropologico ma anche teologico della vita di coppia, se andiamo a vedere gli altri libri sacri, soprattutto l'aspetto teologico della vita di coppia ci viene portato avanti. Perché per lo scrittore biblico, quando deve in qualche modo dire l'amore di Dio, l'espressione che trova più rispondente, proprio perché deriva da un preciso comando di Dio. Se volete vedere la mia immagine, guardate una coppia, sarà di dire che Dio è l'amante, che Dio è il fidanzato, che Dio è lo sposo, e che noi siamo gli amati, siamo i fidanzati, siamo gli sposi. Allora vedete che il matrimonio diventa sacramento. Cosa vuol dire sacramento? Segno sacro. Vuol dire segno sacro di una realtà che lo trascende. Il matrimonio tra un uomo e una donna diventa epifania, diventa rivelazione di Dio stesso e del suo amore tra gli uomini. E allora anche qui, da una parte, ogni matrimonio dovrà modellarsi su Dio. Dall'altra parte, se vogliamo vedere chi è Dio, dobbiamo vedere due che si amano. E guardate, Gesù ci rimanda proprio al progetto creazionale della Genesi nei riguardi della coppia, perché voi sapete che Israele aveva perso di vista il progetto di creazione della Genesi, introducendo il divorzio, no? Famoso Deuteronomio 24:1. Ma ai tempi di Gesù, che cosa diceva Deuteronomio 24:1? Diceva che se l'uomo troverà nella donna erwat lebab, qualcosa di sconveniente, potrà darle il libello di ripudio. Ai tempi di Gesù, voi sapete, si erano create due scuole: quella di Rabbi Shammai, che ammetteva il divorzio soltanto in caso di adulterio, e quella di Rabbi Hillel, che diceva che motivo sufficiente per divorziare era che la moglie avesse lasciato bruciare l'arrosto, o t'avesse cucito male i calzini, o che semplicemente la moglie fosse un po' più brutta della tua nuova segretaria o della badante di tua madre, e così via. Cioè, quel qualcosa di sconveniente era letto da Rabbi Hillel, grande fariseo, grande maestro dei farisei, in questo senso qua. Allora capite perché vanno da Gesù e gli dicono: maestro, è lecito o no ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Vedete, non gli chiedono: è lecito o no ripudiare la propria moglie? Eh sì che è lecito, c'è scritto nel Deuteronomio capitolo 24 versetto 1, ma gli chiedono per qualsiasi motivo. Cioè, è lecito ripudiare la moglie soltanto in caso di adulterio, come dice Rabbi Shammai, o per qualsiasi motivo, come dice Rabbi Hillel? Ma Gesù, voi sapete, spiazza tutti e dice: il divorzio vi è stato concesso soltanto per la vostra miocardiosclerosi, termine medico, è durezza di cuore, che corrisponde all'ebraico glat lebab, che vuol dire rifiuto del progetto d'amore di Dio su di noi, la vostra sclerocardia. Ma in principio non fu così. In principio non vuol dire una volta, vuol dire nel libro della Genesi. Perché? Perché noi abbiamo cominciato a chiamare i libri della Bibbia Genesi, Esodo, Levitico, Numero, Deuteronomio nel 1300, ma gli ebrei non li hanno mai chiamati così, e tuttora non li chiamano così, ma li chiamano con le prime parole del primo capitolo nei suoi primi versetti. E come comincia il libro della Genesi? in principio Dio creò il cielo e la terra, eh? Quindi Bereshit Edonai Bara, in principio Dio creò. Allora quando Gesù dice in principio non fu così, non vuol dire una volta, ma vuol dire nel libro della Genesi, nel progetto originario di Dio, non fu così, ma anzi è scritto che l'uomo e la donna diventeranno una sola carne e ciò che Dio ha unito l'uomo non separa. Allora vedete quale alto progetto c'è sulla creazione. La creazione di un essere super amato da Dio, ma di un essere che è chiamato nella sua vita di coppia, nell'unione tra Zakar e Nekeba, pungente e perforata, che hanno gli stessi diritti, gli stessi doveri, che devono avere le pari opportunità, la stessa dignità, loro due devono essere segno vivente dell'amore stesso di Dio. E l'amore di Dio si riflette in loro, e se vogliamo vedere chi è Dio, dobbiamo vedere una realtà di due innamorati, appassionati, che si amino alla follia. Qui c'è tutto il libro del Cantico dei Cantici, qui c'è tutto Ezechiele 16, c'è Geremia, c'è Isaia, ci sono tutti questi passi biblici che parlano della nuzialità come sacramento vivente di Dio. Allora, abbiamo qui, potremmo parlare delle ore, ma il tempo vola e voglio lasciare spazio al dibattito. Abbiamo parlato della creazione dell'uomo, diciamo qualche cosa adesso del creato. Cioè parliamo davvero, come ci dice Laudato Si, della teologia dell'ecologia. Se voi guardate nel libro della Genesi, voi scoprite che Adamo dà il nome a tutti gli animali, e come lui l'avesse chiamato così si sarebbero dovuti chiamare. Che vuol dire questa cosa? Vi dicevo prima che il nome significa l'essenza, il significato più profondo. Allora Adamo che dà il nome, e Adamo che conosce la profondità, il mistero, il senso, il fine più vero dell'essere dominato. Cioè l'uomo che organizza intellettualmente il suo ambiente di vita, riconoscendo in ogni creatura il suo ordine, l'armonico piano di Dio. E allora l'uomo dovrà nei riguardi delle creature dare il nome, cioè accompagnarsi con l'okma, con la sapienza di Dio che fa scorgere il progetto d'amore, con la dabar, cioè con la parola di Dio che significa il senso profondo delle cose. E questo perché? Perché l'uomo dovrà avere questa attenzione al mistero delle creature, al mistero del creato. Perché l'uomo non deve solo relazionarsi con Dio, ma deve relazionarsi anche con tutte le creature. Prima di tutto, perché anche se l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, l'uomo è anche una creatura come le altre. Si parla di co-creaturalità dell'uomo. Se leggete la Genesi, l'uomo è subito accostato nel nutrimento agli animali, suoi compagni di creazione nel sesto giorno. Ma mentre a lui sarà concesso di mangiare qualunque alimento vegetale, gli animali mangeranno soltanto l'erba. Quindi è un privilegio, ma nell'ambito di una forte affinità. Vi ricordate che la Genesi descrive in termine poetico, forse anche mitico, questa pace e armonia primordiale tra l'Adam e le belve, tra l'Adam e tutta quanta la natura. Tant'è vero che l'uomo non è carnivoro prima del peccato, si nutre soltanto di erbe, anche se qualcuno potrà obiettarmi, ma allora perché poi si veste di pelli, ma comunque l'uomo paradisiaco è vegetariano e diventa carnivoro solo al tempo di Noè, solo dopo il diluvio, quando l'umanità è già corrotta dal peccato. Quindi si indica in questo già un perdere un po' l'armonia con gli esseri animali. L'uomo è creatura tra le creature. Lo stesso termine Adam deriva da Adama, che vuol dire terra, quindi vuol dire che siamo fatti di terra. mercoledì delle ceneri ci diranno: ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai, sei terra e in terra ritornerai. L'uomo ha in comune con gli animali, secondo l'antropologia biblica, la basar, cioè la corporeità, la struttura fisica, ma anche la nefesh, cioè l'anima, la vitalità, lo spirito vitale che cessa con la morte. Non per niente gli animali sono chiamati animali, perché hanno la nefesh, hanno la vita. Solo l'uomo però ha la selem edemut edonai, cioè la immagine e somiglianza di Dio. Solo l'uomo ha l'autonomia morale, cioè la capacità di scegliere. Pensate al racconto dell'albero del bene e del male, della conoscenza del bene e del male. Quindi vedete, l'uomo ha una grande affinità con gli animali, anche se all'interno di essi ha un rapporto diverso, perché ha una coscienza che lo rende capace di scelte di bene e di male, quindi di voler bene al suo Dio oppure no. E agli uomini Dio che cosa dice? Dio dice: riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Attenzione, qui le traduzioni sono traduzioni veramente brutte, in parte errate, perché noi traduciamo soggiogatela, ma l'ebraico è kavash, che vuol dire rendete docile, rendete sottomessa la terra, che nella concezione antica, dicevamo già le prime volte, era un luogo caotico, era un luogo misterioso, selvaggio, pieno di forze immani. Allora l'uomo dovrà porre ordine, quindi più che soggiogatele, metti in ordine questo creato. Poi noi traduciamo dominate, ma il termine radà non vuol dire dominare, vuol dire pascere. È molto diverso, è l'azione del re, del pastore, capace di governare sostenendo, custodendo. Un pastore non domina le sue pecore, le custodisce, le protegge, le tutela, le difende. E allora capite perché dopo il Signore dice: il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Avad e shamar. Avad è coltivare, shamar è custodire. Guardate bene che questo è il compito dell'uomo prima del peccato. Non è, qua a volte si dice, al lavoro frutto del peccato. No, il Signore prende l'uomo, lo mette in paradiso perché coltivi il creato, perché custodisca il creato. Anzi, la parola coltivare, avad, indica sia il lavoro, sia il culto, il servizio fatto a Dio. Quindi vedete, l'uomo deve ordinare il creato, l'uomo deve pascere il creato, l'uomo deve coltivare il creato, l'uomo deve custodire il creato. E gli animali hanno un valore particolare. Genesi 9,4: non mangerete la carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. L'animale è già considerato più di una cosa. Quindi, proprio per questa anima che Dio gli ha dato, ha un valore particolare davanti a Dio, che l'uomo deve rispettare, no? Ecco perché nella Bibbia si legge: il giusto ha cura degli animali, ma i sentimenti degli empi sono spietati. Proverbi 12,10. Ecco perché le sevizie contro gli animali sono un reato religioso. Ecco perché ci sono delle figure strane, su cui si può anche poi discutere, della Bibbia, che di animali che hanno un rapporto particolare con Dio. Tutti voi ricorderete l'asina di Baal, no? Quel famoso episodio che l'angelo di Dio si presenta davanti al profeta Baal, che voleva andare a profetizzare contro Israele e maledire Israele, e per tre volte l'asina si inginocchia davanti all'angelo di Dio. Il profeta non vede l'angelo di Dio e allora bastona questa asina come una disperata, no? L'asina si rialza, avanza ancora un po', l'asina rivede di nuovo l'angelo, l'asina si inginocchia, no? Per tre volte si ripete questa scena. A un certo punto l'angelo si manifesta anche al profeta e gli dice: vedi, questo animale ha un miglior rapporto con Dio di quello che hai tu, questo animale mi ha riconosciuto e mi ha adorato, e tu invece non mi riconosci, non mi adori, e anzi vai a fare una cosa che io non voglio, cioè a maledire Israele. E allora Baal si converte, chiede scusa a Dio, anche al suo somarello, e va poi a benedire Israele. Voi sapete i corvi che obbediscono a Dio e portano il pane ad Elia. Ecco, ci sono queste raffigurazioni. Allora, l'uomo è creatura con le creature, ma la natura è importante soprattutto perché è luogo della presenza dello Spirito Santo. Fin dall'inizio noi vediamo che la Ruah Edonai, lo Spirito di Dio, aleggia sulle acque. Questa parola Ruah, che può significare il vento che appare misterioso com'è, direttamente prodotto da Dio, oppure anche il respiro, l'energia vitale. Quindi che può avere un senso cosmologico il vento, ma anche antropologico lo spirito vitale. E allora qui bisogna arrivare a una discorso chiarissimo: la creazione non l'ha fatta Dio Padre, la creazione è un evento trinitario, la creazione è opera del Padre, è opera del Figlio, è opera dello Spirito Santo. Che sia opera del Padre, l'abbiamo detto, se leggete il testo della Genesi, chi opera la creazione con il Padre è lo Spirito Santo, è lo Spirito Santo. Questo spirito che non solo fin dall'inizio aleggia sulle acque, pensate Salmo 33, con la parola del Signore furono fatti i cieli, dalla Ruah, dallo spirito della sua bocca, ogni loro schiera. Quindi non solo lo spirito che crea all'inizio, ma che continuamente crea. Noi esistiamo in questo momento perché siamo vitalizzati dallo spirito di Dio, no? Togli loro il tuo spirito ed essi muoiono, mandi il tuo spirito e sono creati, e rinnovi la faccia della terra, Salmo 104. Oppure Giobbe 34: se Dio richiamasse il suo spirito a sé e ritraesse il suo soffio, la sua Ruah, ogni carne morirebbe all'istante e l'uomo tornerebbe in polvere. E allora vedete, lo Spirito Santo è colui che ci fa sussistere. E questo dice anche il valore di ogni creatura, anche se sofferente, anche se handicappata, anche se disabile, anche se malato terminale, anche se demente, perché questa creatura è abitata dallo Spirito Santo, perché è il luogo della presenza dello Spirito Santo. Questo, dice Sapienza 12, il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. Guardate che tutti i popoli hanno avuto questa percezione che lo Spirito di Dio è presente in tutte le cose. Ruah per gli ebrei, pneuma per i greci, spiritus per i latini, manà per i melanesiani, wakan per i Dakota e ski per i cinesi, potrei andare avanti, axé per gli africani. Lo Spirito è la biosfera. Lo spirito è l'energia che fa sussistere tutto, che fa sussistere l'idrosfera, la litosfera e la geosfera. Lo spirito riempie l'universo, dice Sapienza 1.7. Quindi lo spirito è questa forza cosmica che rende possibile la vita, è l'energia che fin dal momento dell'inizio del cosmo, del Big Bang primordiale, ha portato avanti il cosmo. Allora vedete, Dio non è il motore immobile, come diceva Aristotele, ma Dio è forza dirompente, è esplosione, è passione, è energia. Dio è l'ordine meraviglioso cosmico. Pensate allo scorrere delle stagioni, i moti degli astri, le leggi della fisica. Ma Dio è anche al contempo la regola dell'infinitamente grande e dell'infinitamente piccolo. Pensate alla vita della cellula, dell'atomo, dei protoni, dei neutroni. Ecco, tutto è inabitato dallo Spirito. I padri della Chiesa dicevano che lo Spirito, latino facilissimo, è ubique diffusus, transfusus e circonfusus. Il mondo è pieno dello Spirito Santo. che emerge nei fiumi, nelle montagne, nei venti, nelle città, negli animali, nei fiori. Mi piace molto una poesia orientale che dice: lo spirito dorme nella pietra, sogna nel fiore, si sveglia nell'animale e sa di essere sveglio nell'essere umano. Molto bello questo. Lo spirito dorme nella pietra, sogna nel fiore, si sveglia nell'animale e sa di essere sveglio nell'essere umano. Attenzione, non sto facendo del panteismo, tutto è Dio, ma del panenteismo, cioè Dio è in tutto, Dio è in tutto. La presenza dello Spirito di Dio che è presente nel mondo animale, nel mondo vegetale, nel mondo minerale. E noi dobbiamo essere capaci di cogliere questo spirito presente negli uomini, presente negli animali, presente nelle piante, presente in tutto il creato. Certo, ci sono delle persone che quasi quasi ne hanno di più, le persone che noi diciamo ispirate, pensate alla parola, ispirate, che sono magari i profeti, che sono i poeti, che sono gli artisti, quelli che hanno presenza di spirito. Ma per cogliere questo spirito noi dobbiamo essere capaci di andare in estasi, che non vuol dire viaggiare a 2 metri dal suolo, ma extasi, uscire da noi, stare fuori di noi, contemplarlo nel creato che ci circonda, contemplare i miracoli di Dio. La parola miracolo non vuol dire cosa straordinaria, vuol dire cosa da ammirare, miracolo. Cosa da ammirare? Quanto siamo capaci di ammirare le opere di Dio, di ringraziare Dio per i suoi benefici, di lodarlo. Pensate a San Francesco, che predicava ai fiori, ai fiumi, ai venti, ai pesci, agli uccelli, che invitava la cicala a pregare con lui, che rifocillava persino i vermi e le api stremate dal freddo, che chiamava fratelli e sorelle tutte le creature. E allora dobbiamo avere entusiasmo, enteos, cioè dire Dio dentro, avere spiritualità, cioè sapere vedere non la logica solo della materia, ma dello Spirito Santo presente in tutte le cose. E allora, Salmo 104, i cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani l'annunzia al firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia. Non è linguaggio e non sono parole di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola. Salmo 104. Quanto sono grandi, Signore, le tue opere. Tutto hai fatto con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Ecco il mare spazioso e vasto, li guizzano senza numero animali piccoli e grandi, lo solcano le navi, il Leviatan, probabilmente la balena, che hai plasmato perché in esso si diverta. Tutti da te aspettano che tu dia loro il cibo in tempo opportuno. Tu lo provvedi, essi lo raccolgono, tu apri la mano, si saziano di beni, ma se nascondi il tuo volto, vengono meno. Togli loro il tuo spirito e muoiono e ritornano nella loro polvere, ma mandi il tuo spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra. La gloria del Signore sia per sempre, gioisca il Signore delle sue opere. Allora abbiamo visto creazione, opera di Dio Padre, creazione, opera dello Spirito, creazione, opera di Gesù Cristo. Opera di Gesù Cristo. Pensate soltanto al prologo di San Giovanni, no? In cui si dice: in principio era il verbo è il figlio, è Gesù, e il verbo era presso Dio, e il verbo era Dio, egli era in principio presso Dio, ma tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. Ecco che quindi la creazione è stata fatta per Cristo, con Cristo e in Cristo. Dice la lettera ai Colossesi: egli è l'immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura, poiché per mezzo di Lui, di Gesù Cristo, sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutti sussistono in Lui. Quindi Colossesi 1, versetti 15 e 17. Lettera agli Ebrei. Dio ha parlato a noi in questi giorni per mezzo del Figlio, per mezzo del quale ha fatto tutto il mondo. Allora dobbiamo veramente pensare al ruolo di Cristo nella creazione, ma non solo nella creazione, anche nella redenzione. Guardate che la lettera Laudato Si di Papa Francesco è veramente innovativa. Già i pontefici precedenti avevano cominciato a dire questo. Vi ricordate Paolo VI quando diceva a quella bambina che era andata a trovarla col cagnolino: non preoccuparti, tu ritroverai il tuo cagnolino in paradiso, eccetera. Quindi già i pontefici precedenti. Ma direi che Papa Francesco, nel suo grande amore per la natura, no? Comprendendo davvero la missione che l'uomo ha nei riguardi della natura, ci ha ricordato che la redenzione è qualcosa che si estende a tutta la natura, riprendendo proprio il grande discorso, per esempio, della lettera agli Efesini: nel figlio diletto abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, poiché egli ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà. Il disegno, cioè, di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. E poi il grande Romani 8, che voi conoscete molto bene, in cui Paolo arriva a dire: la creazione stessa, quindi la creazione vuol dire il vostro cane, il vostro gatto, la pianta dei gelsomini, le pietre del vostro giardino, attende essa stessa con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme, soffre fino ad oggi nelle doglie del parto, anche le piante vengono distrutte, anche gli animali muoiono. Essa non è la sola, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Quindi Paolo dice, come nota Monsignor Ravasi, che la natura comincia ad alzare la testa. Questo è il significato della parola apocaradochia, cioè l'attesa impaziente, e alza la testa perché spera nella redenzione finale. Dice ancora Ravasi: i padri della Chiesa immaginavano che questo fosse il gemito degli animali, segno della speranza della natura di avere un padrone meno vigliacco, meno violento, meno prepotente dell'uomo. E allora ci dice il Papa Francesco, nella Laudato Si, che se l'incarnazione di Cristo compie il progetto creazionale di Dio, tutto il creato, quindi anche gli animali, le piante, le rocce, misteriosamente trovano in Lui la redenzione. Egli ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà di ricapitolare in Cristo tutte le cose. Ricapitolare in Cristo tutte le cose è una parola anachefalo mai, cioè riassumere di nuovo, rifondare, ridare un capo. Il Papa dice: in Cristo l'universo è rifondato, restaurato, è riassunto, è salvato. E allora ecco perché parleremo di cieli nuovi e di terra nuova. Ecco perché possiamo davvero sperare per tutti, come diceva Urs von Balthasar, non solo per tutti gli uomini, ma pensare che la redenzione di Cristo, in cui tutte le cose saranno recapitolate, porterà misteriosamente a una salvezza anche di tutto il mondo vegetale, animale e minerale. Leggetevi questi capitoli bellissimi, sono gli ultimi capitoli della Laudato Si che io riporto nel mio libro La Misericordia di Dio. Ecco, quindi la redenzione di Cristo è una redenzione cosmica, no? Che riassume davvero tutto il creato. Allora abbiamo capito: se il creato è così importante perché è stato fatto per amore da Dio, e Dio vuole che l'uomo lo custodisca, lo coltivi, lo pascia con amore, lo ordini con amore, se Dio vuole che l'uomo sia il giardiniere in qualche misura di questo mondo, ecco che allora l'uomo dovrà avere un'attenzione ecologica davvero particolare. Se c'è un Papa che ha detto tanto e che dice tanto sull'ecologia, è proprio Papa Francesco. E cosa vuol dire concretamente coltivare questo mondo? Che deve sempre prevalere l'essere sull'utile. Voi sapete, io lavoro in Amazzonia per la difesa dei popoli indigeni e siamo emozionati, commossi dal fatto che nel 2019 il Sinodo abbia come tema i popoli indigeni dell'Amazzonia. E ha detto questo sinodo panamazzonico sui popoli indigeni, per ricordarci che i popoli indigeni sono prima di tutto un valore importante, perché hanno la loro cultura, la loro dignità, ma sono i primi custodi del creato, sono gli ecologisti perfetti. Stiamo distruggendo le grandi foreste noi, loro non le hanno mai distrutte. I miei indios Yanomami vivono in un posto 6-7 anni e poi bruciano tutto e si spostano 10-15 chilometri perché lì la foresta possa ricrescere, possa riprendere. Ricordo sempre padre Silvano Sabatini, è stato mio maestro, che è morto a 92 anni l'anno scorso, lo scopritore degli Yanomami di Catrimani. Adesso è uscito proprio in questi giorni in Brasile il libro O Incontro, l'incontro, il primo incontro dei bianchi con gli indios Yanomami, e hanno messo sulla copertina la foto del giovane padre Sabatini con due piccoli indios in braccio. Padre Sabatini che mi diceva: noi missionari laggiù, mezzi storditi dal caldo, dalle zanzare, dalla malaria, dalle fatiche, ogni tanto per trastullarci un po' andavamo a pescare, e io chiedevo al Tushawa, al capo villaggio, di portarmi a pescare con lui, e lui mi portava sempre. E io però avevo visto che quando lo chiedevo io non pescavamo mai niente, quando era lui che mi chiamava pescavamo tantissimo. E un giorno gli ho detto, e lui mi ha risposto: ma certo padre, quando chiedi tu di andare a pescare lo fai per divertirti e io ti porto dove non c'è pesce, quando invece ti dico io, no, di andare a pescare perché la tribù ha fame e non ha pesci, e ti porto dove ce n'è tanto. Vedete, naturalmente, questo grande senso della natura. Ma questo vuol dire che anche noi non dobbiamo mettere il profitto al primo posto, dobbiamo mettere la natura al primo posto, l'essere deve prevalere sull'utile. Invece voi sapete il disboscamento dissennato dell'Amazzonia, la distruzione ogni anno, ogni ora sparisce un pezzo, ogni minuto sparisce un pezzo d'Amazzonia grande come un campo di calcio, ogni anno sparisce un pezzo d'Amazzonia grande come la Danimarca. Pensate, sono cose enormi, ma perché l'uomo vuole sfruttare il legname, vuole sfruttare i pascoli, vuole sfruttare i minerali preziosi presenti. Questo vale per l'Amazzonia, ma vale per tutto il creato. Allora vedete, il credente è colui che si impegna per la difesa della natura, per la difesa delle specie in via d'estinzione, tutto il discorso della biodiversità. Il credente è colui che si impegna per un'economia che sia subordinata all'ecologia, quindi l'attenzione all'inquinamento ambientale. Vedete come il Papa ci stressa su questi punti. L'uomo deve guidare la natura, ordinarla, ma non distruggerla. E questo allora tocca poi anche noi, tocca anche noi, perché dobbiamo rinunciare ad abitudini di comportamento e di consumo che vadano a scapito dell'ambiente. Anche io ho una moglie molto rigida sulla raccolta differenziata, se butto un pezzo di carta nell'altro coso mi fa un mazzo che non finisce più, ma mi ha convertito. Cioè il Papa ci dice che uno dei peccati su cui dobbiamo interrogarci è se facciamo la raccolta differenziata, perché è un modo, no, per rispettare la natura e per rispettare l'ambiente. E allora ecco, ridurre i rifiuti, riciclare i rifiuti, la disponibilità a pagare magari prezzi maggiori dei prodotti che sono però stati prodotti in maniera sostenibile, con processi rispettosi della natura. Vedete quali discorsi concreti ci sono. Concludo. Dio ama tutta la creazione. Dio ama tutto, dice il Proverbio della Sapienza, Signore, tu ami tutte le cose, nulla disprezzi di ciò che hai creato. Quindi Dio ama tutto, ama l'uomo, ma ama anche il cagnolino, la foca marina, il giaguaro, la formica. Ecco, anche l'uomo deve amare i fratelli e sorelle, animali, fiori, piante, rocce. Di Francesco d'Assisi, Tommaso da Celano, il suo biografo, scriveva: la sua carità si estendeva con cuore di fratello non solo agli uomini provati dal bisogno, ma anche agli animali senza parola, ai rettili, agli uccelli, a tutte le creature sensibili e insensibili. E Isacco il Siro dice: che cos'è la misericordia del cuore? È l'amore bruciante per la creazione tutta, per gli uomini, per gli uccelli, per gli animali, per i demoni e anche per ogni essere creato. Ecco, se questo Dio amore ama tutti e sempre, anche l'uomo, immagine e somiglianza di Dio, dovrà essere amore, misericordia, tenerezza per tutte le creature sempre. Mi fermo qui e do spazio a voi.